È soprattutto nel testo La novità di ognuno, persona e libertà, che De Monticelli affronta la riflessione sulla persona. E fin da subito il suo approccio è un approccio biblico, perché considera nelle prime pagine della sua opera in esame la Sacra Scrittura. Il prologo, infatti, è un riferimento a pagina 9 alla Sacra Scrittura. Cominciamo proprio dall'inizio, cito: come comincia l'avventura umana, secondo la Bibbia, con un atto di libertà, propriamente di disobbedienza. Libertà e colpa, libertà e ribellione sono originariamente legate in questa tradizione, per la quale la libertà, nel suo nesso con la colpa, con il bene e con il male, è addirittura costitutiva della vita personale come tale, prima ancora che esistano persone umane. La caduta degli angeli precede quella di Adamo ed Eva e, non appena il pensiero si impadronisce del mito dell'origine, comincia a speculare su quella caduta. È come se libertà, affermazione di sé e colpa facessero un unico nodo che definisce l'esistenza pura, a prescindere dal tempo, dal mondo, dalla storia e perfino dal corpo e dalla sua mortalità. Il primo gesto di libertà su cui questa nostra tradizione specula è quello di Lucifero. Già in questa premessa sono contenute le implicazioni svolte nell'opera sulle quali noi ci vogliamo soffermare e concentrare. Implicazioni che andiamo subito a prendere nella parte finale dell'opera stessa, là dove De Monticelli riprende la definizione di persona che viene data da Boezio. A pagina 343 di quest'opera, De Monticelli affronta due definizioni di persona e in particolare la definizione di Boezio, nature rationabilis individua substantia, e si sofferma sulla definizione di Boezio sulla individualità della persona. E l'altra persona definita così in base alla non comunicabilità. L'altra definizione di persona è quello che chiamiamo principio di individuazione nelle scuole dove ci si tormenta, e qui la De Monticelli cita Leibniz, tanto per sapere cosa sia. Consiste nell'esistenza stessa che fissa ogni essere in un tempo particolare, in un luogo non condivisibile da due enti della stessa specie. Quindi attraverso questa riflessione i due concetti, le due definizioni di persona che sono in considerazione sono appunto l'ontologia dell'individuale e il modello di eceità. ontologia dell'individuale e modello dell'ecceità, dove alla fine della sua opera la De Monticelli prende chiaramente una posizione sulla nozione di persona, pagina 360, su quella di Boezio in particolare e sui fraintendimenti da evitare. Il modello di Boezio, sostiene la De Monticelli, è importante per questo motivo. A proposito della centralità dell'atto, la De Monticelli dice così, a pagina 360, siamo finalmente in grado di dire perché in definitiva la definizione di Boezio, per cui è persona l'individualità di una natura ragionevole, è una buona definizione ontologica di persona. Lo è perché, dice l'essenziale, una persona è un essere ragionevole di cui ci si può chiedere chi sia, è qualcosa che se ha unità numerica ha unicità, è qualcosa che se ha personhood ha personalità. Essere persone non è semplicemente avere una natura razionale, è impersonarla col proprio volto, il proprio corpo, le proprie percezioni, le proprie emozioni, i propri sentimenti e convincimenti, le proprie azioni, scelte, decisioni, tutti i propri atti. Non è soltanto esemplificare una natura razionale, ma interpretarla, esserne gli attori, essere persone umane non è semplicemente avere humanitas e realizzarla in modo unico o irripetibile, in questo modo però oltre che essere attori, esserne per una parte autori. Questa condizione fedelmente riprodotta dal nostro modello ecceità, in base al quale non solo dove nasco e da chi e quando mi individuo, ma questo è vero di ogni proprietà di cui io godo. Questa teoria equivale a sostenere che un individuo in senso essenziale è un modo unico di interpretare ogni attributo comune di umanità, ovvero che tutte le proprietà del genere comune sono essenzialmente individuate. È possibile una teoria del genere? Ebbene, è possibile per una persona essere ragionevole senza esserlo a modo suo, con la sua voce, con le sue convinzioni, con i suoi sentimenti? È possibile per una gioia, per un amore, per un'andatura essere esemplificati se non in un modo di gioire, di amare, di camminare caratteristici di una persona e non di un'altra? E questa non è affatto una verità universale, dato che non si lascia affatto applicare il rosso di due tegole adiacenti. Non c'è nessuna ragione perché debba essere interpretato diversamente dalle due tegole e nessun contenuto fenomenologico che risponda a questa generalizzazione. Generalizzare a tutti gli enti l'idea che ogni proprietà sia individuata è un errore. E ci fermiamo qui perché abbiamo chiaramente fatto cogliere come tra il modello anagrafico e il modello di ecceità la De Monticelli propenda per il modello di ecceità. Ma che cosa intendiamo per la nostra riflessione riguardo alla elaborazione della De Monticelli? Innanzitutto vorremmo dire, è possibile cogliere teologicamente come la sua riflessione sia all'origine basata su una non chiarificazione concettuale, contenutistica, espressiva, perché dobbiamo dire che teologicamente la libertà non nasce con il peccato originale di Adamo ed Eva e non nasce la libertà neppure con il peccato dell'angelo che diventa angelo decaduto. Quindi c'è all'origine di tutta questa riflessione una ambiguità teologica che necessita di essere chiarita. Se filosoficamente noi andiamo dicendo che intendiamo assumere una riflessione che sia basata sulla teologia e sulla Sacra Scrittura, allora dobbiamo precisare in che modo intendiamo interpretare questi dati. Se intendiamo dare un'interpretazione diversa, questo va specificato. Se intendiamo far assumere a concetti, categorie, simboli, segni biblici un significato e un valore diverso, è necessario che tutto questo venga precisato e chiarito in anticipo. Chiediamo alla De Monticelli se le risulta che a questa domanda sia reperibile una risposta all'interno della sua competente, esaustiva, valida, significativa produzione, che in campo filosofico italiano e non solo ha certamente dato un contributo apprezzato e di livello. Se, come ci sembra, la risposta a questa domanda è che è necessaria una chiarificazione, è necessaria una specificazione di come si utilizza il concetto di libertà, mutuandolo da simboli, categorie, concetti di natura biblico-teologica, allora anche la ripresa di altre definizioni filosofiche, come quella di Boezio, che la De Monticelli interpreta nella direzione di una possibilità di tipo di modello dell'ecceità, allora anche qui diventa necessario un'ulteriore chiarificazione, un'ulteriore sviluppo, un ulteriore confronto, un ulteriore dialogo. Lasciamo per il momento sullo sfondo queste tematiche per poterle riprendere successivamente, perché per onestà intellettuale corre l'obbligo di illustrare in modo sintetico e articolato nello stesso tempo l'opera che abbiamo preso in esame. Questa opera della De Monticelli si compone di due parti. Una prima parte sui tre concetti di libertà, una seconda parte su libertà e persona. I concetti di libertà sono illustrati attraverso tre immagini: l'uomo che spezza le catene, essere al bivio come una danzatrice o della libertà interiore, che sono rispettivamente il capitolo secondo, terzo e quarto della prima parte. Volendo precisare in che modo intende la libertà, la De Monticelli si avvale di queste tre immagini, queste tre definizioni, e sostiene che a pagina 42 libertà è un predicato dell'azione, in particolare dell'azione volontaria e per estensione quando agisce liberamente dell'agente volontario. In questo contesto, le costrizioni che limitano o tolgono libertà possono essere di qualunque tipo, ma quelle che abbiamo preso in considerazione da ultimo emanano da altre volontà diverse da quelle della gente. Ora, a partire da questa sua modalità fenomenologica, l'uomo che spezza le catene è l'uomo che raggiunge la libertà dell'agire da vincoli, costrizioni, impedimenti, ostacoli. Successivamente, lo stadio ulteriore della libertà è quello che porta la libera volontà a un libero arbitrio, il quale è in grado di raggiungere la libertà interiore. Questa libertà interiore è la più compiuta forma di raggiungimento della libertà da parte dell'uomo, ma è una forma di libertà, quella di libertà interiore, che è interdipendente con le altre due forme di libertà, cioè la libertà come liberazione da e la libertà come possibilità di scelta. Libertà interiore che costituisce poi il punto di partenza della seconda parte dell'elaborazione della De Monticelli, che nella seconda parte appunto di questa sua opera, Libertà e Persona, arriva a sottolineare quella che è la teoria generale degli atti. La teoria generale degli atti che nella De Monticelli ricalca di molto la riflessione della Stein e dello Scheller, soprattutto nel momento in cui quello che viene ad essere messo a fuoco è il secondo livello degli atti. Secondo livello degli atti che riecheggia la dottrina anche di Tommaso dell'atto secondo, che è presto sintetizzato in questa riflessione. Si potrebbe, leggo da pagina 222 a pagina 223, si potrebbe sintetizzare così. La discrezionalità di cui sono capaci le nostre prese di posizione è anche quella di lasciarci o non lasciarci motivare affatto dal contenuto dell'atto presente e quindi dallo stato in cui ci si trova nella successiva condotta di vita. Ma com'è possibile che questo avvenga senza che la nostra vita mentale perda ogni contatto con la realtà? Di questo appunto rendono conto le prese di posizione del secondo livello, in particolare le assunzioni e rimozioni di stati e dati come ulteriori motivi d'esperienza. Una rimozione è una sorta di neutralizzazione del loro peso motivazionale. Possiamo rifiutarci non di credere a una brutta notizia, per esempio, dato che non abbiamo ragioni per dubitarne, ma di lasciarcene motivare, di lasciare che prenda piede in noi e quindi motivi gli atti successivi, emozioni, pensieri, decisioni, condotte. L'assunzione è la presa di posizione opposta. Naturalmente, alla base di questi atti ci sono tendenze e desideri. Per esempio, un desiderio di evitare dispiacere o, al contrario, un desiderio di fare esperienza, ai quali in questi atti implicitamente consentiamo. Ora, questi atti secondi, nella misura in cui diventano controllati, sono di straordinaria importanza nel nostro modo di riflettere. Dice la De Monticelli a pagina 224: Questo è un altro dato di cui il modello classico della razionalità pratica non può rendere conto, e invece la teoria fenomenologica degli atti liberi in senso lato lo può, distinguendo tra credenze e convinzioni da un lato e credenze e convinzioni vive, effettivamente motivanti, effettivamente assunte, effettivamente divenute parte di ciò che siamo. Ecco, nella teoria degli atti, gli atti secondi hanno un'importanza particolare e ci permettiamo a questo punto di rimandare a quella che è stata una nostra elaborazione già in sede di riflessione sull'educazione, sull'antropologia, in quell'area della cattedra Rosmini, che è preposta allo sviluppo di queste riflessioni. E in questo senso vogliamo rimandare all'importanza, alla proficuità di riflettere sul rapporto tra le scienze umane e le scienze filosofiche, perché ci sia realmente un confronto epistemologico più che interdisciplinare nel senso di un'invasione di campo tra le discipline, interdisciplinare nel senso di multidisciplinare, cioè di capacità di confronto nel rispetto di diversi ambiti di pertinenza e di ricerca delle varie discipline. Questo ci risulta oltremodo importante, oltremodo significativo, oltremodo utile per far rientrare nel dibattito contemporaneo attuale anche quella componente pedagogica, quella componente di riflessione sulle scienze umane che è presente in Rosmini e che è presente non solo nelle opere di natura appunto pedagogica, ma anche nella sua stessa psicologia. Ora, proseguendo nella presentazione di quest'opera della De Monticelli, dopo che ha presentato che cosa è la volontà e che cosa è la teoria generale degli atti, la De Monticelli arriva a trattare dell'obiezione delle patologie psichiatriche, dell'universo sociale, del divenir persona, della libertà, innovazione, identità personale e poi arriva a proporre questa che abbiamo anticipato precedentemente, che ora riprendiamo, una teoria dell'identità personale. Teoria dell'identità personale che anche qui rilegge una riflessione filosofica prodottasi all'interno di una elaborazione, di una riflessione teologica. La definizione di Boezio, infatti, che la De Monticelli riprende in termini di individualità, è una riflessione che ci viene da chiedere: è a servizio della teoria della De Monticelli o piuttosto la teoria della De Monticelli prende in uso, ridestinato la definizione di Boezio? E a noi sembra che più opportunamente si debba dire che la De Monticelli compie un'operazione ermeneutica del significato filosofico-teologico della definizione di Boezio, arrivando a farci porre un'altra domanda. Che rapporto esiste tra la persona e la personalità? Ancora, che rapporto esiste tra la persona e la libertà? A noi risulterebbe che la stessa ermeneutica che opera la De Monticelli riguardo alle riflessioni teologico-filosofiche di Scheler e della Stein vada nella direzione di ritrovare degli elementi compatibili con il suo percorso, di ritrovare nella Stein, in Scheler, in Weil, degli elementi compatibili con il suo percorso e di reinterpretarli in modo del tutto personale. Ora, quello che a noi preme qui non è assolutamente mettere in discussione la legittimità di una tale operazione. Quello che a noi preme è porre quest'altra domanda. Siamo convinti realmente che attraverso questa risignificazione sia stata fatta un'ermeneutica che in buona misura permette in ogni caso di poter restituirci il significato filosofico-teologico di questi termini che sono stati risignificati? È questa la nostra domanda, perché ci sembra che un pensiero ermeneuticamente adeguatamente compiuto arrivi a poter dire, rispetto a determinate riflessioni, determinate teoresi, determinati concetti, che sono esaustivi nella misura in cui, qualora cambiano il significato di determinati lemmi, di determinati termini, di determinate prospettive, lo esprimano e lo motivino. Ecco, a noi non sembra del tutto convincente questo tipo di operazione. In altri termini, lo faremo nelle lezioni precedenti, dobbiamo sicuramente dire che dal versante teologico e dal versante filosofico non si sia sviluppate tutte le virtualità presenti in significati e in concetti che sono propri della tradizione filosofico-teologica cristiano-cattolica. Ancora di più potremmo dire che non ci risulta che il cristianesimo teologicamente, pastoralmente, sia arrivato al punto da potersi far provocare adeguatamente dalle sollecitazioni che possono pervenire, nel caso concreto, dalla De Monticelli. E comunque da persone che elaborano un pensiero teologico o un pensiero filosofico, ponendosi intenzionalmente in alternativa rispetto a quella che è la linea di il percorso di una teologia fondamentale, così come viene elaborata, proposta e auspicata nei suoi sviluppi, in parte eseguiti dal Concilio Vaticano II e dal post Concilio Vaticano II. Tuttavia, ciò detto e ciò posto, ci sembra che neppure dalla parte di chi risignifica categorie filosofico-teologiche proprie della tradizione cristiano-cattolica ci sia quella serietà teoretica, di quella onestà, ecco, dal punto di vista della completezza dell'operazione, ma forse perché manca l'interlocutore che attraverso questo videocorso e il successivo intende invece essere proposto come tale, come interlocutore di questo confronto, abbia non motivato, ecco, questa operazione ermeneutica tutte le proprie motivazioni. Ci sembra che non siano giustificati tutti i passaggi che legittimerebbero e in ogni caso giustificano un'operazione di trasposizione contenutistico-linguistica di concetti come quello su cui ci stiamo soffermando in questo momento, cioè il concetto di persona e personalità. Semplificando, ci sembrerebbe di poter dire che una teoria degli atti che arrivi a proporre una circolarità, una reciprocità, una sovrapponibilità di persona in senso ontologico come ecceità e personalità, intendendo la personalità, la esplicitazione della individualità, che risignifica in questo senso un concetto metafisico, sia un'operazione nella quale alla fine la libertà dell'uomo rispetto a quelle tre caratterizzazioni che sono state enucleate, sia una libertà nella quale, seppur si è dato vita a un percorso fenomenologico compiuto, tuttavia è una libertà nella quale si dissolve la persona. È una libertà che si voglia in termini di secolarizzazione o post-secolarizzazione, si voglia in termini di immunità come principio, si voglia in termini di principio dell'immanenza, si voglia in termini fenomenologici, fa coincidere, oltre o a prescindere dal nichilismo stesso, si faccia coincidere la libertà come una dissolvenza del soggetto, si faccia coincidere la libertà come una individualità nella quale non c'è origine e destinazione, una individualità nella quale si assiste realmente alla evaporazione della libertà stessa. E dunque, come vedremo nelle prossime lezioni, è necessario ripensare in termini teologico-filosofici questa libertà, e lo intendiamo fare risignificando in senso teologico-filosofico quelle categorie che sono state rilette nello specifico dalla De Monticelli in modo tale da tener conto di questa sua riflessione, di queste sue provocazioni, di queste sue sollecitazioni.